Tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova settimana, abbiamo una nuova parasha, siamo appena uscita della festa di Shavuot, Baruch Hashem, la verità, abbiamo subito una parasha bellissima, una parasha, così tanti soggetti in questo parasha, abbiamo la menorah all'inizio, la menorah, quanto si può parlare sulla menorah? Abbiamo la nominazione del Levi'im, le Levi'im vengano nominato e vengano santificato e vengano alzati da Aaron a Cohen. Interessante sapere come un uomo può alzare un altro uomo, ovvio che tutto era miracoloso. Vengano santificati, devono tagliare le loro capelli per essere santificato. Questa è anche una cosa che non vediamo, non ci sono precedenze che si taglia capelli per essere santificato, forse è collegato con la parasha scorsa, con la storia del Nazareo, e c'è tanto di approfondire, però non possiamo parlare su tutti o tutto oggi. C'è il Pesach Sheni, questi ebrei che hanno voluto avere un secondo Pesach. Abbiamo la storia delle nuvole, che Am Israel non va quando lui vuole andare, Am Israel segue le nuvole, quando le nuvole vanno lui va. Al pi Hashem Yisuv, al pi Hashem Yahanu. Abbiamo le trompeti, le Hatzotzerot, che vengono usate come segno quando il popolo deve camminare. Abbiamo la storia di Eldad e Medad, le due che iniziano a fare profezia, le prime due che profetano fuori di Moshe Rabbeinu. Abbiamo la storia di Miriam, che parla su Moshe Rabbeinu. Abbiamo le mitonilim, quelli che lamentano, questa parasha è piena, ogni soggetto si può parlare e parlare e parlare. E cercheremo di vedere se riusciamo a mettere un filo tra le cose un po', vedere che riusciamo, Be'ezrat Hashem in baracco, nel tempo che Hashem ci dà. Dov? Iniziamo con la menorah, questa menorah che fu fatta da Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dovete sapere, sa tutto, quasi tutto. Due o tre cose lui non sapeva come fare. E una di queste cose è la menorah, questo menorah, come si fa di un pezzo di oro unico, perché era un pezzo di oro unica, una menorah intera, non la sapeva come fare. E Moshe lo ha fatto vedere come fare, HaKadosh Baruch Hu, scusa, ha fatto vedere a Moshe come fare, però con tutte le istruzioni, Moshe comunque non ha capito tanto, ha detto che va bene, buttalo nel fuoco e faccio io il lavoro. E Moshe Rabbeinu butta e loro è nel fuoco. E esce la menorah. Questa menorazza di Kim, che ha tanta, tanta significazione, questa menorah che deve illuminare, ovvio, non deve illuminare Hashem, Hashem non ha bisogno di luce. Anche questa menorah stava dentro Bet HaMikdash. L'obiettivo di questa menorah non era per il Bet HaMikdash, per il Santo del Santo, e l'obiettivo era per fuori. Ovviamente, le finestre del Bet HaMikdash, dove erano la menorah, erano fatte in un modo non, perché di solito la finestra è per ricevere la luce da fuori a dentro, invece là le finestre erano al contrario. Sì, per fare uscire la luce della menorah fuori. I Bemet abbiamo sette candele. Perché questa menorah ha sette candele? Ci sono tante spiegazioni. La spiegazione è semplice: sette candele, sette giorni della settimana. Tutta questa vita sono ciclo di sette. Sì, ognuno fa Shabbat, sì, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, e rinizia Shabbat. Sì, è così. Ognuno vive cicli di settimane, c'è chi vive 1000 settimane, 2000, ognuno secondo lo che Hashem lo dà. Possiamo nel fino solo cicli di settimane. Questa è la prima. C'è chi dice no, sette candele, perché noi abbiamo sette libre nella Torah. E adesso voi mi dite sette libre. Dove ci sono sette libre? Noi sappiamo che ci sono cinque libre, così qualcuno mi dirà, no, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devari, però la verità è che non sono cinque libri, dicono le maestri, sono sette libri, perché c'è un Chumash che viene spezzato in tre, Qual è il Chumash che viene spezzato in tre? E questo è il libro di Bamidbar. Perché? Per la parasha nostra. Nella nostra parasha si trova una cosa unica, non si trova in nessun altro posto nella Torah. Ci sono scritti due versetti e questi due versetti vengono circondati da due lettere. La Nun Afuha, ossia la lettera Nun, però al contrario. Dicono i maestri, perché questi due versetti famosi, che va in Svei bin Soaron, va Yomer Moshe, Kuma Hashem veyafutzu yevecha veyanusu misanecha mipanecha, ובנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל. Questi due versetti sono versetti che sono circondati tra parentesi, però non sono parentesi quadrati come di solito si usa quando si vuole scrivere parentesi o tondi, no? Sono due lettere che sono scritte al contrario, la lettera Nun, sì? E che produciamo? Cerchiamo di capire perché questi due versetti sono così importanti. Dice qui: e ogni volta che l'arca si muoveva, Mosè proclamava: Oh Eterno, sì, possano diperdersi i tuoi nemici, sì, e darsi alla fuga coloro che odiano Israele. Questo è lo che dice Mosè, che ogni volta che l'Aron, sì, perché succede l'Aron, questo rappresenta il tabernacolo, dentro il tabernacolo c'era l'Aron, che era l'armadio dove dentro c'erano le 10 comandamenti, c'era la manna, c'erano tante cose in questo armadio. Abbiamo fatto qualche anno fa una lezione. Mi dice Mosè Rabbeinu, ogni volta che questo Aron sale, dice Mosè Rabbeinu, tu, HaKadosh Baruch Hu, ucciderà tutti gli nemici e tutti gli nemici avranno paura di te. Sì? E quando questo armadio si ferma, perché loro si fermavano, Ashuva Hashem, per favore, Kadosh Baruch Hu, che la tua presenza divina ritorna dentro l'incampamento. E così era. E questi due versetti, si può tanto parlare di questi due versetti, e oggi non parlerò su questi due versetti, perché sia una lezione intera. Però forse parlerò delle parentesi di questi due versetti, e perché vengono scritti qui, e perché questa parasha viene divisa addirittura. Le maestre dicono che questi due versetti sono considerati un Humash intero, ossia un libro intero. Quindi non abbiamo 5 libri, abbiamo 7 libri, perché abbiamo Bereshit, Shmot, Vaikra e il libro di Bamidbar fino a questi due versetti, che è un libro, quindi siamo a 4. Questi due versetti che è considerato un altro libro, siamo a 5. Sì? E parte di questi due versetti fino al Humash di Bamidbar siamo 6. I Devarim 7. 7 libri abbiamo. Tra parentesi, non per niente, abbiamo 7 libri, sì? Questi 7 libri, ogni libro è un giorno. Questo libro di Bereshit rappresenta il primo giorno della settimana, sì? Il libro di Shemot rappresenta il secondo giorno della settimana, o il secondo giorno della creazione. E beh, anche questo si deve fare una lezione. Qual è il collegamento tra Bereshit e il primo giorno della creazione? La creazione della luce? Ci bisogna capire. Qual è il collegamento tra il libro di Shemot e il secondo giorno della creazione? Qual è il collegamento tra il libro di Vaikra e il terzo giorno di creazione? Qual è il collegamento del libro di Bamidbar, la prima parte fino a questi versetti, e la quattro giorno della creazione? E quali commenti di questi due versetti? Che questi due versetti sono insieme con la creazione della quinta giornata. Che fu creato il quinto giorno. Il quinto giorno furono creati le pesci, non solo le pesci. Tra i maestri c'erano due pesci grandi, il tanin, le due pesci grandi. Quali erano questi due pesci grandi? Rashi dice erano il Leviatan. Il Leviatan era una pesce gigante, gigante, gigante che c'era dentro il mare, uno maschile e uno femminile. Hashem ha ucciso la femmina. Perché? Perché ha ucciso la femmina? Perché ha detto: sì, questo maschile e questi femmine insieme fanno figli, sono troppo grandi e si proliferano così tanto e loro distruggeranno il mondo perché non c'è spazio in questo mondo per questi due pesci giganti. Che ha fatto HaKadosh Baruch Hu? Ha ucciso la femmina, l'ha messo sotto sale e sta aspettando questo. Per quando arriverà il Mashiach, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu farà una gigante sukkah per tutto il popolo di Israele. La sukkah sarà fatta del pelle di questo pesce femminile, del Leviatan, e noi mangeremo, che mangeremo? Mangeremo questo Leviatan che le maestre dicono che ha un sapore che uno non può capire che sapore avrà. Sì. Quindi, questa che fu creata il quinto giorno insieme con le pesce, ovvio Tzadikin, che non è così semplice, sì? Non capire le cose. Noi sappiamo che nella Torah ci sono tante dimensioni, che Hashem non ha saputo che si crea la maschile e femmina e si moltiplicano distruggendo il mondo. È ovvio che ci sono qui tanti segreti, tanti, tanti, tanti cose di approfondire. Non è così, una storia così, le due pesci che fanno figli e distruggono il mondo, Hashem ha distrutto. Hashem sa che fa, Hashem ha saputo prima di creare questi due pesci che sarà così. E comunque abbiamo questo parte, quindi dicono i maestri, le sette candele della menorah rappresentano le sette libri che abbiamo dentro la nostra Torah. Non solo questo, dicono i maestri, le sette candele rappresentano la prima frase di Bereshit, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz, a sette parole. Perché sette parole? Perché ogni parola è una candela. Non solo questo, nella candela c'erano anche, voi dovete sapere come era fatto il candela, c'erano sette candele, però dentro le candele c'erano cose che facevano bellire il candelo. C'erano bicchieri, così, e l'oro in un forma di bicchieri, c'era il butone, le butone che c'erano, e c'erano fiori, erano disegni che c'erano sulla candela. Adesso, butone abbiamo? Abbiamo 11 butone sulla menorah. Ti chiedi perché 11 butone? Perché il primo versetto di Shemot, del libro di Shemot, ha 11 parole. Abbiamo 9 fiori sulla menorah, disegnato sulla menorah. Perché 9 fiori? Ti chiedi perché il primo versetto di Vayikra ha 9 parole. Incredibile, sì. Abbiamo 22 coppe, la forma della coppa che erano disegnate. Perché 22? Sì, perché nel libro di Devarim il primo versetto ha 22 parole. Quindi vediamo che la menorah rappresentava tanto. E se facciamo l'accumulazione delle coppi con le fiori, con le butone, arriviamo al numero 49. Perché 49? Interessante anche questo capire. 7 volte 7, 49 anni del giubileo, 49 giorni del giorno che siamo usciti di Pesach, fino a che siamo arrivati al monte di Sinai, la festa di Shavuot. Il Sfirata Omer, c'è tanto tanto a approfondire sulla menorah, anche chi rappresenta, perché abbiamo tre alla destra, tre alla sinistra, abbiamo questo candelo nel mezzo. Chi rappresenta questa candela nel mezzo? Chi è il grande? Se noi diciamo che la menorah rappresenta sette giorni, chi è questo giorno nel mezzo? Chi è mercoledì? Mercoledì è il giorno più importante. No, prima si è ovvio che la candela è nel mezzo del Shabbat. Abbiamo 3 giorni prima e 3 giorni dopo. Perché tanta gente pensano che la settimana è domenica, lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, Shabbat, però non è. Secondo la Kabbalah, è il centrale della settimana è il sabato. Perché tutta l'abbondanza, tutta la bontà, tutta la Kedushah che scende su questo mondo scende di Shabbat. Dice maestri, Shabbat hi mekor haberachah, Shabbat è la fonte di tutte le benedizioni di questo mondo. E noi 3 giorni prima del Shabbat iniziamo a ricevere questa be benedizione, e questa benedizione rimane con noi anche 3 giorni dopo. E per questo la usanza è che uno che compra cosa per Shabbat iniziare a comprare da mercoledì. Si può comprare anche giovedì. Meglio ancora comprare tutto venerdì proprio e la vigilia di Shabbat, se uno la fa. Comprare e cucinare, però è difficile, si può anche fare prima, però mercoledì, perché già mercoledì, ma si dice che di Shabbat abbiamo un aggiunto di anima. L'aggiunto di anima viene fatto in 3 livelli: c'è il nefesh, c'è il ruach e c'è il neshama. E il nefesh già mercoledì inizia a entrare, e il ruach giovedì, la Neshama venerdì, così a Shabbat, quando tu sai, hai l'aggiunto di anima, tutti questi tre si uniscano. E la stessa cosa quando Shabbat esce, domenica la Neshama va via, mi mando con Ruach e Nefesh, e così e lunedì è il Ruach, e martedì è il Nefesh. Sai che mercoledì già riceve l'aggiunto d'anima del prossimo Shabbat. Quindi il Shabbat stai nel mezzo. C'è tanto, tanto da approfondire su questa menorah. E Bemet, la prima domanda che fa Rashi, dice Rashi, qual è il collegamento di questa menorah? Piena, abbiamo parlato nella parasha scorso, delle 12 offerte che ogni tribù ha portato per l'inaugurazione del tabernacolo. Dice Rashi, perché la storia della menorah viene collegata alle offerte delle tribù? As dice Rashi che Aaron, il tribù di Levi, Aaron, che era il capo del tribù di Levi, un po' si è, diciamo, indebolito. In che senso? Nel senso che lui ha visto che ogni principe di ogni tribù ha portato una offerta, un regalo, sì, per l'inaugurazione del tabernacolo. E lui, poveraccio, è rimasto l'unico che non poteva dare un regalo. Perché Levi, noi sappiamo, Levi è un po' diverso dal tribù di Levi. Anche quando la terra di Israele viene distribuita, ogni tribù riceve un pezzo della terra. Levi non riceve un pezzo di terra. Perché Levi non riceve un pezzo di terra? Perché Levi, lui è santificato. Lui è santificato deve levare a Hashem. Ma questo Levi non faceva parte di questi regali. E Aaron un po' si è indebolito. Ha detto a Kadosh Baruch Hu, a lui tranquillo, loro hanno dato regali, però tu ogni giorno accenderai la menorah che è fatta di oro, ha dentro il Mishkan. Il Ramban, lui chiede una domanda su questo commento di Rashi, dice scusa, Aaron e Kohen Gadol, quante cose lui fa più dell'altro? Ogni giorno lavora al Beit HaMikdash. A Yom Kippur lui entra dentro il santo del santo. Possiamo immaginare che forza. Non solo questo, lui ha vestiti speciali. Le 8 vestiti del Kohen Gadol con il nome di Hashem sul suo fronte, con le 12 predis preziosi. Ma perché Aaron si deve sentire male? Lui ha tante cose che lui fa che gli altri principi non fanno. Quindi dice il Ramban, perché deve parlare della menorah? C'è tante cose. Hashem poteva dire, vedi, tu hai le vestiti del Kohen Gadol, tu hai Yom Kippur, entra. Ossia, perché Hashem cerca di consolare, sì, la condolanza, facciamo che qualcuno è morto, però farlo sentire meglio con il fatto che lui farà la menorah. Va bene, poteva dire il fatto che entra il Beit HaMikdash, il fatto che sei il capo sacerdote, sono tante cose. Dice il Ramban, la consolazione non è la menorah. La consolazione è la Chanukia. Ha detto a Kadosh Baruch Hu, vedi, loro hanno offerto per il tabernacolo. Un giorno questo tabernacolo sarà distrutto e Am Israele andrà in esilio. Però tu farai una cosa: tu farai le Koanim con i Maccabei, la storia di Chanukah, è il miracolo della Chanukia. E grazie che tu hai voluto anche fare sacrificio e non hai potuto fare sacrificio, io ti regalo che grazie a te. Per anni gli ebrei faranno di Hanukkah le candele di Hanukkah. Fra parentesi, molto interessante, perché noi diciamo che Aaron si è sentito male perché ha visto le sue fratelli dare sacrifici che lui non poteva dare, dare regali che lui non ha potuto fare. E Hashem dice, io ti ricompenserà. Con che ti ricompenserà? Con la Hanukkia. Sapete quanto anni è passato della storia dei regali dell'inaugurazione del tabernacolo e la Hanukkia? Più di 1000 anni. Ossia, una ricompensa futuristica? Sì, immagini che io vedo un bambino, Chas v'Shalom, o vedo qualcuno che è triste, io gli dico, dimmi perché sei triste? Ah, ho perso soldi, va bene, io ti do un cheque, un assegno, 1 milione di euro, però la data di metterlo nel banco 1000 anni da oggi. Ti farà felice? Che puoi fare con questo? Mi stai scherzando 1000 anni da oggi? Che mi serve che tu mi dai un regalo? Sa che ricompensa è quando Kadosh Baruch Hu dice a Aaron, sì, 1000 anni, più di 1000 anni da oggi ci sarà una storia con le Maccabee e la Chanukia, tutto sarà per il merito tuo. Ovviamente qui vediamo la differenza tra la spiritualità e la materialità. Quando io voglio regalare a qualcuno una cosa materiale, ovvio che la cosa deve essere istante, adesso. che mi aiuto se mi, che mi dai soldi dopo 120 anni, non ci sono più, sì? Per la spiritualità la cosa è molto diversa, perché nel mondo del spirito il tempo non esiste. Voi dovete sapere che il tempo è una cosa che è iniziata con la creazione del mondo. Prima che questo mondo fu creato, non c'era un tempo. Perché chi è il tempo? Il giorno che è il mondo che si gira, il sole che si gira 24 ore, un mese, un anno. Il tempo nasce da un punto dove uno è limitato. Quando uno è limitato, c'è un tempo, c'è un inizio, c'è un fine. E quando c'è un inizio, c'è un fine, io posso medire il tempo. Però se non c'è inizio e non c'è fine, non c'è tempo. Perché ogni tempo, ogni ciclo è considerato un ciclo tempistico per il fatto che io lo posso medire. Vedi, questo inizia alle 8, termina alle 10. Quindi prima della creazione del mondo non c'era tempo, perché Hashem è infinito, non c'era niente con scadenza. Quindi, nella realtà della spiritualità, il tempo non esiste. E per questo anche se io ti dico che tra 1000 anni gli ebrei faranno una mitzvah che è collegato a te, è una ricompensa. Dove vediamo questo anche? Con l'acqua. C'è scritto che quando HaKadosh Baruch Hu, fa parentesi della creazione del mondo, e nel secondo giorno della creazione ha separati le acque, sì? Perché tutto il mondo era macello, acqua, terra, non c'era sistema come oggi, cielo, mare, tutto quanto. E Hashem ha separato le acque, un parte dell'acqua ha mandato nel cielo e un parte di acqua ha mandato sotto, e ha creato le mare, le fiumi. Ma se il Midrash dice che l'acqua che è andata sotto ha iniziato a piangere, e tu, Kadosh Baruch Hu, però come mai? Noi vogliamo anche essere vicino da te, vogliamo essere nel cielo. Perché hai deciso che noi saremmo sotto? Parentesi, il Midrash dice che questo pianto dell'acqua ha creato l'acqua salata, no? Perché quando uno piange, queste lacrime che escano non sono acqua dolce, che è acqua salata. Ma del mare perché è salato? Perché il mare ha pianto. Il mare ha detto a Kadosh Baruch Hu, perché mi hai separato, mi hai messo sopra la terra? Voglio essere anche io sopra nel cielo. E Kadosh Baruch Hu, tranquillo, tranquilli. Anni da oggi si faranno sacrifici. E ogni sacrificio che si farà ci sarà un obbligo di mettere sale. Qual è il sale? Il sale rappresenta le lacrime dell'acqua per il fatto che fu separato dal Creatore e fu allontanato dal Creatore. Sì, questa è una delle ragioni perché, tra parentesi, noi ogni volta che mangiamo, c'è scritto che su ogni tavolo c'è bisogno di sale sempre, perché il tavolo all'udo e l'altare c'è bisogno del sale. Quindi vediamo che anche qui che la ricompensa dell'acqua è una cosa futuristica. 2000 anni dopo, quando viene creato il Beit HaMikdash, ancora di più, 2400 abbiamo scritto la Torah, cioè 3000 anni del momento che l'acqua ha pianto fino a che ha ricevuto questa ricompensa di essere sull'altare. Va bene, non c'è problema. 3000 anni nel mondo spirituale è niente, perché non c'è tempo. E comunque questa è la ricompensa. Quindi una cosa molto interessante. Noi festeggiamo questa festa di Hanukkah grazie a solo una cosa. Grazie a chi abbiamo la festa di Hanukkah? Grazie a Aaron che si è dispiaciuto che le sue amici potevano fare una mitzvah che lui non ha potuto fare. E il volere che aveva Aaron ha detto il suo cuore di volere portare un regalo. Nell'inaugurazione del tabernacolo ha portato alla mitzvah della Hanukkah non per un ebreo, per migliaia di ebrei che già migliaia di anni, sì, 2000 anni quasi, stiamo accendendo la Hanukkah. Quante candele furono accese grazie a questo volere? Volere di un ebreo gli fanno una cosa che lui non può fare. La stessa cosa forse vediamo anche dopo nella parasha, nella storia di Pesach Sheni. Qual è la storia di Pesach Sheni? La storia di Pesach Sheni? Abbiamo la storia di questi genti che erano impuro quando era il sacrificio di Pesach, quando si faceva Elel HaSeder. Oggi noi mangiamo la Matzah, però antigamente invece di mangiare la Matzah, sì, si faceva il sacrificio, sì, si mangiava anche la Matzah. Dove la ficoma non si faceva il sacrificio, la ficoma, l'ultima mazza che si mangia l'era, se ne rappresenta questo sacrificio che noi facciamo. Fa presi questa anche la carne che noi mettiamo sul cestino, no? Che ci sta nella sede. E quelli erano impuro. E non si può andare a Bet HaMikdash, sacrificare, fa parentesi perché erano impuro. Ci sono tanti motivi. C'è chi dice che erano impuro perché loro erano quello che perdevano le ossa di Giuseppe. Noi sappiamo che quando sono usciti d'Egitto hanno preso la tomba di Giuseppe. C'è chi dice no, questi erano quattro persone secondo il Midrash. Parliamo di quattro ebrei che erano impuri, non parliamo di migliaia di ebrei. C'è chi dice no, questi erano quelli che hanno seppellito Nadav e Avihu, Nahon, qualche parashot fa. Sono morte le due figlie di Aaron perché sono entrato con l'incenso, ubriacati. Va bene, abbiamo anche parlato su questo. E c'è chi dice no. C'era quello che ha tagliato il legno di Shabbat, Zelofrad, sì? Loro hanno seppellito lui. Comunque non importa qual è il motivo. Abbiamo quattro ebrei che sono impuri. E questi quattro ebrei vengono a Mosè e dice a Mosè, Rabbenu, noi non abbiamo fatto Pesach. Che si fa? Vogliamo anche noi fare sacrificio di Pesach? Io risponderò, amici miei, siete felici? Avete fatto un'altra mitzvah? Non è che non avete fatto una mitzvah, no? O che seppellire un ebreo tzaddikim è una delle mitzvot più grandi che esiste. Addirittura, da dove io so che è una mitzvah grande? Noi sappiamo che il Kohen Gadol, per esempio, il capo sacerdote, lui non può toccare nessun morto, non può andare al cimitero, non può neanche andare e toccare mai sia sì, il suo padre, sua madre, mai sia amore, no? Lui non può neanche toccare loro. Perché? Perché è un Kohen Gadol. Un Kohen semplice, sì. Al cimitero non può andare, però le sette prossime, sì, padre, madre, figli, moglie, marito, tutto quello, questo, un Kohen semplice può toccare, se Hashem succede, lui sta a casa, sua madre mai sia, non è il suo Hashem, sì, può toccare, può spostare, può fare. Un Kohen Gadol non può manco questo, non può toccare nessun morto. Dice la Gemara, un Kohen Gadol che sta nella vigilia di Kippur, e lui sta camminando per fare il lavoro più importante dell'anno, nel giorno più sacro, entrare nel santo di santo per chiedere perdono per il popolo ebraico. E lui va per strada e vede un corpo di un morto così. E non ci sta nessuno qui, non c'è nessuno che lui può aiutare. Ma lui deve aiutare, deve prendere questo morto, caricarlo e seppellirlo. Anche che il fatto che lui ha toccato questo morto lo impedirà a fare il lavoro di Kippur, perché un Kohen Gadol che è impuro non può lavorare di Kippur. E il processo della purificazione dura almeno 7 giorni, quindi non c'è modo che lui arriverà pronto a Kippur. E comunque di maestri è malassot. Il corpo di un ebreo mai sia che sta così senza seppellita, non c'è una vergogna più grande. Anche che tu per mai sia per tuo padre non puoi fare, non puoi toccarlo. Però se c'è qualcuno che nessuno può occupare da lui, la fai. Quindi vediamo che grande mitzvah è seppellire. Quindi queste quattro persone che erano impure, non erano impure perché hanno fatto peccati, no. Erano impure perché erano occupati a fare una mitzvah. E c'è una regola molto interessante. Dice la Torah, Ha'osek b'mitzvah patur min ha'mitzvah. Uno che è occupato a fare una mitzvah è esente da un'altra mitzvah. Dammo un esempio, sì? Un uomo che mai sia è malato e lui alle 8 deve fare una operazione, mai sì. E tu devi accompagnare questo uomo perché lui è anziano. Adesso tu non puoi andare a pregare, perché non puoi andare a pregare? Perché se tu non lo accompagni a questa operazione, lui non riesce a rifare l'operazione. Ma tu in questo momento sei esento andare a fare shachrit al tempio con Minyan. Perché sei esento? Perché stai occupando di una mitzvah importante. Questa mitzvah ti fa esente da un'altra mitzvah. Quindi, queste quattro persone che hanno toccato un morto, non è il problema. Perché si vengano? No, loro dicono, è vero, abbiamo occupato con la mitzvah di seppellire, noi riconosciamo questa cosa, che abbiamo fatto una cosa grande, vero? Noi il sacrificio di Pesach non abbiamo fatto. E Mosè ascolta e dice, sapete che? Aspettate, aspettate. Vado a chiedere al creatore. Creatore, quelli che fa, che si va? Sì, ma parentesi, se io ero Moshe Rabbeinu, io manco chiedevo al creatore, dice, ragazzi, è andato a Pesach, che volete che faccio? Vi do un salmo di leggere, faccio con voi, vi do una beraha, faccio qualcosa, che posso fare? Però Moshe no. Moshe vede una volontà e quando si vede un ebreo che vuole fare qualcosa, ma se uno deve avere paura, come rispondere? Perché c'è un fuoco che è acceso dentro questi ebrei. Se tu dici allora, ma la so, non c'è niente da fare, che stai facendo? Stai spegnendo questo fuoco di volere che loro hanno detto, e Mosè aveva paura. Non sapeva come rispondere senza fare un sbaglio forse grande, che forse una delle cose più gravi che un ebreo può fare è spegnere il fuoco di un altro che ha un volere vero di fare la volontà di Hashem. E tu Hashem, che faccio? Come risponde a loro? Lui per un attimo, che sarà chiaro, non ha pensato che il creatore diceva, va bene, facciamo un secondo Pesach, ci sono due Pesach, il primo Pesach per quelli che sono puro, e il secondo Pesach 30 giorni dopo per quelli che erano puri. Mosè non ha pensato per un attimo che questa sarebbe la risposta. Mosè stava aspettando per la risposta come gestire il volere di queste quattro persone. E vediamo, vediamo che sì, è nato una nuova festa, seconda Pesach. Però prendi, non c'è secondo Kippur. Se uno è in Kippur è malato, si fa un secondo Kippur, non c'è secondo Sukkot, secondo Shavuot, un secondo Shabbat per uno che non è riuscito a mangiare perché stava male con la pancia. Non lo so, non c'è, Pesach c'è secondo. Perché? Forse perché Pesach è importante, forse, ovvio, Pesach è la, è, diciamo, sì, Pesach. L'ebraismo inizia con Pesach, tutta la storia di Pesach. Però possiamo dire che il fatto che quelli hanno voluto ha portato questa mitzvah. Quindi vediamo in questa parasha due gente che hanno voluto e hanno fatto un cambiamento eterno. Aaron ha voluto portare i regali, ha portato la festa di Hanukkah. Questi quattro hanno voluto fare un sacrificio di Pesach e hanno portato il Pesach Sheni. Però Tzadikim, e questa parasha c'è anche al contrario. C'è anche quello che hanno voluto cosa negativa. Io vi ho detto che in questa parasha c'è una cosa strana, no? Ci sono questi due versetti che sono fra parentesi, con la nun al contrario. Fra parentesi, la Gemara è Masechet Shabbat. Nella tratta di Shabbat chiede perché. Perché questi due versetti sono fra parentesi? Asisha Gmarai Masechet Shabbat che questi due versetti non sono nel posto giusto. Questi due versetti non debbono essere qui. Questi due versetti, sentite questo dice la Gemara, c'era bisogno di scrivere cinque parashot fa. Sì? Parasha, quando si dice parasha in ebraico, uno pensa che è la parasha della settimana, però la verità è che nella Gemara quando si parla di parasha non si parla della parasha della settimana, si parla di soggetto, sì? E nella Torah, tante volte quando c'è scritto una cosa, ci sono spazi vuoti. Quando ci sono spazi vuoti, vuol dire che sono due o tre soggetti diversi, sì? Per esempio, in una parasha ci sono quattro o cinque soggetti, perché sono quattro e sei spazi vuoti. Quindi dice la domanda, questi due versetti c'era bisogno di scrivere 50 spazi dietro. Dove? Nel capitolo 2, versetto 2 del libro di Bamidbar. Perché? Che si parla di capitolo 2, versetto 2? Vi dico di che si tratta là. Vaidaber Hashem el Moshe vel Aaron lemor ish al diglo beodot levet avodah. Quando si parla del popolo ebraico, come loro camminano, ogni tribù dove è, là c'è bisogno scrivere questo versetto. Che quando il tabernacolo va, vanno, vai menzo Aaron, vai Moshe. Perché viene scritto questi due versetti qui? E fra parentesi, questo perché c'è l'annun, perché l'annun fa gematria 50 per dire che 50 parashat fa, c'è bisogno scrivere. Asisha ha trattato una cosa bella, perché qui ci sono due disgrazie in questa parasha. E non è bello scrivere due disgrazie uno dopo l'altro. Quindi per benire e fare una separazione tra due disgrazie, vengono scritti questi due versetti. Quali sono le due disgrazie? Le due lamentele, no? Ci sono due lamentele in questa parasha. D'accordo? C'è lamentele del popolo, dopo parliamo di quale è questo lamentele. E c'è lamentele che loro vogliono mangiare carne. Dice la Gemara, si chas v'shalom, due cose negative vengono scritte uno dopo l'altro, non è buono. E per questo questi due versetti è una separazione. Una separazione tra le lamentele. E qual era la lamentela? Molto interessante, la Torah non ti dice qual è la lamentele. Vai ha'am ki mit'onenim rab ozne Hashem. E il popolo stava lamentando contro il creatore. E che succede? Hashem ha sentito questi lamenti e ha bruciato un fuoco dentro l'incampamento che ha ucciso tanti ebrei. Questo è lamentele. Dopo subito c'è un altro lamentele, quel lamentele. Hanno voluto mangiare carne. Sì, si sono ricordato del carne che hanno mangiato in Egitto. Zacharnu et hadagah, ci ricordiamo il pesce che abbiamo mangiato in Egitto. Chinam, che vuol dire chinam? Chinam vuol dire senza pagare. Sì, erano schiavi. Sì, pesce. Fra parentesi, il Gaon mi Vilna chiede una domanda. Qui in ebraico c'è scritto Zochrenu et hadagah. Ci ricordiamo il pesce, però in ebraico le parole giusto per pesce è dag. Sì? Quando tu dici dagà, vuol dire femminile. In ebraico, grammaticamente giusto, c'è bisogno scrivere Zochrenu et hadag. Ci ricordiamo il pesce maschile. Sempre quando si parla generico in ebraico si parla in maschile. Invece qui no. C'è scritto noi ci ricordiamo la dagà, è il pesce femminile. Qual è questo pesce femminile che loro ricordano? Che pesce femminile c'è? Di che si tratta? Noi ci abbiamo detto all'inizio che Hashem ha creato due pesce grandi, no? Una pesce grande, Leviathan, la femmina fu ucciso e fu messa sotto salo che quando arriverà il Mashiach. Però il Midrash dice una cosa incredibile. Il Midrash dice che quando Am Israel erano schiavi, e una delle cose che gli egizi hanno fatto è che gli ebrei lavorano molto duro e così non avranno tempo per avere rapporti con loro mogli, anche se saranno stanchi. Non avendoci rapporti con le mogli, non nasceranno bambini, non nasceranno bambini, e il popolo ebraico piano piano, Chas v'Shalom, non ci sarà più. Sì, questo era uno dei motivi perché facevano la schiavitù. Asagmara dice che una delle miracoli che succede è che le donne comunque sono andato alle maschi nel loro campamento, perché voi dovete sapere che le maschi non arrivavano ogni giorno a casa, no, no, andavano a lavorare sul campo e dormivano là, così subito quando si svegliano la mattina possono lavorare, non c'è tempo di tornare a casa e andare, non è prolifico, sì, facevano lavorare le maschi sul campamento, là, dove facevano le città, quindi le donne andavano al fiume, prendevano acqua. Uno dei miracoli che succede è che quando loro prendevano le acque entravano piccoli pesci, andavano alle marite, devono bere questa acqua e dentro l'acqua c'erano questi piccoli pesci. E la Gemara dice che un uomo che vuole essere prolifico deve mangiare piccoli pesci, perché piccoli pesci fa un uomo più prolifico. Questo fa parentesi perché c'è un'usanza venerdì mangiare pesci piccoli per poter fare più bambini. Sì? Comunque, il Midrash dice che Hashem ha voluto fare sentire il popolo ebraico bene, perché poveraccio, loro lavoravano duro duro, e ha fatto che queste pesce, le piccoli, avranno il gusto di questo Leviatan che è sotto sale, che sta aspettando per la Mashiach. Quindi il pesce che questi schiavi hanno mangiato di sera e nell'acqua che fu portato delle molie per dopo fare figli, ovvio, sì, erano pesce, dice il Gaon di Vilna, che avevano gusto del Leviatan. E per questo dice il Gaon Mivilna, quando loro dicono qui Zacharnu et hadagah, noi ricordiamo il pesce, si dice femminile, noi ricordiamo il sapore, questo che non è un sapore del paradiso, non è il pesce, è il sapore del Leviatan che noi vogliamo. Zacharnu et hadagah, questo è lo che vogliamo. Vogliamo questo carne. E so che vuol dire gratis? Gratis vuol dire senza pagare? No. Qual è il peccato? Qual è il peccato? Dove sta il problema in questa parasha? Vi dico qual è il problema di questa parasha. Dice la Torah così. Dice la parasha. Vaisu mehar Hashem derech shloshet yamin. Sì. E così partiranno dal montagno dell'Eterno, sì, in un tragitto di 3 giorni. Sì. Che vuol dire? Dove siamo? Andiamo nella storia per capire meglio. Am Israele ha ricevuto la Torah sul monte di Sinai e loro sono a fronte del monte casi per 1 anno e 2 mesi. Non si spostano, non vanno a nessun posto, sono fermo là. Perché sono fermo là? Molto semplice. Sadichi, una Torah che fu data, è una Torah, 613 mitzvot, loro devono imparare, sì. Tu sai che vuol dire Shabbat? Sì. Tu sai che vuol dire Kasher? Sì. Perché? Hai imparato, l'hai visto. Hai imparato a scuola, hai imparato nel giardino, hai visto tua madre, hai visto tuo padre. Quindi non hanno visto niente perché non hanno ricevuto niente. Quindi c'era bisogno di studiare in un modo molto intenso, molto veloce, portare un popolo intero a capire che vuol dire Shabbat, come si fa, che non si può fare, che cibo si può mangiare, tutte le leggi, sì. Quindi loro erano in una scuola, la scuola di Dio, sì, a fronte al monte dove Hashem è sceso, dove gli angeli sono scesi, dove loro hanno visto il cielo aperto, dove loro hanno sentito HaKadosh Baruch Hu là. Per un anno stanno studiando e studiando. Perché si sono firmato? Molto semplice, perché loro avevano il nuvolo sopra la loro testa, fino a che il nuvolo era sopra la testa, sapevano che dovevano firmare. E che succede? Il nuvolo si è alzato per la prima volta, e per la prima volta Amisrael inizia a fare il suo viaggio. E subito si sono iniziato a lamentare perché dice Rashi perché loro hanno fatto una camminata di 3 giorni in un giorno perché Hashem ha voluto che loro subito entrassero nella terra di Israele. Non dimenticare, il peccato degli esploratori non è successo ancora. Quelli non devono girare per 40 anni, devono andare a Israele. È il percorso del monte di Sinai fino alla terra di Israele sono 11 giorni. E Hashem ha voluto che loro entrassero nella terra di Israele dopo studiandoci tutte le leggi che devono sapere. E uno dei miracoli che fu fatto è che loro un percorso di 3 giorni l'hanno fatto in un giorno. Quindi loro si sono lamentato. Ah, così dice Rashi, quanto dobbiamo camminare? Sì, loro non sono abituati a camminare, un anno che sono fermi. Quanto dobbiamo camminare quando siamo stanco? E c'è chi dice che questo è il lamentele che loro hanno fatto, secondo Rashi, e per questo Hashem si è arrabbiato su di loro. Però c'è una cosa molto, molto più profonda. La problema vera qui, dice la Ramban, loro erano felici come bambino al fino anno che scappano dalla scuola. Molto interessante che questa parasha sempre cade intorno alle vacanze delle scuole, no? Il bambino al fine dell'anno che succede? Quanto è felice, lui l'ultimo giorno prende, butta tutti i libri, butta tutto, basta, vacanza, l'anno è terminato. Dice il Ramban, così e il popolo ebraico ha lasciato la scuola di HaKadosh Baruch Hu, ha detto basta, già un anno stiamo studiando qui, leggi qui, leggi qui, leggi là, erano felicissimo, finalmente andare, finalmente iniziare a camminare, finalmente basta e studiare. E le maestre dicono che questo era il peccato loro. Il peccato loro era che loro erano felici. Però c'è chi prende molto in dubbio questa interpretazione, perché dice, che mi stai dicendo? Che questi zabbichi erano come bambini piccoli. Voi dovete sapere, la generazione del deserto non è una generazione normale. La Gemara racconta su Rabba Bar Hanna che lui un giorno ha visto le tombe delle morti delle deserti. Sì, Rabba Bar Hanna, parliamo più o meno più di 1000 anni dopo la uscita d'Egitto. E lui ha visto che tutti i corpi erano intatti. Così, come erano vivo. Dopo 1000 anni, nessun verme, nessun niente. Dice la Gemara perché? Dice, ma sì, perché la generazione del deserto non è una generazione normale. Questa generazione che ha visto l'apertura del mare, questa generazione che ha sentito HaKadosh Baruch Hu, questa è una generazione che ha mangiato male, questa è una generazione che il suo corpo non divora. È vero? In questo libro di Bamidbar sentiremo tanto delle loro lamentele, vedremo che hanno fatto un po' di peccati, sì? Esploratori e tutto quanto, la storia con Korach. Tzadikim, sapete quanto peccati hanno fatto questi 10 peccati? Con tutto che leggiamo. Dice il Kuzari, beato, beato, beato è l'uomo che può contare le sue peccati e sapere il conteggio delle sue peccati. Sì? Perché se tu sai il conteggio del tuo peccato, perché tu non ci fai tanto, vuol dire che fai ogni chissà quanto fai, quindi sai esattamente quando hai sbagliato. Quelli sanno esattamente che hanno sbagliato, sì, 10 volte, 10 volte in 40 anni. Chi di noi non è pronto a sbagliare 10 volte in 40 anni? Sì. Mai sì, a noi, solo in una giornata, quanto ci sbagliamo? Non lo so, più di 10 sicuro al giorno, sì. Quindi dice il Cusari, beato, beato è il popolo che i suoi peccati sono contati. Quindi che mi stai dicendo? Che quelli sono felici di scappare di Hashem? Finalmente basta, basta lezioni, andiamo via. E noi sappiamo che non c'è scappare di Hashem. Apprezzi collegato alle pesci, collegato alla Nun, collegato al quinto giorno, la storia di Yonah che scappa, perché non vuole fare la volontà di Hashem, viene ingoiato del pesce. Sì, perché fa apprezzi le Nun al contrario, è la parola Tannin, Tannin vuol dire grande pesce, due Nun, Nunim, e in aramaica come si dice pesce? Nun. Sì, o sarà Nun in ebraico vuol dire la lettera Nun, però in aramaica vuol dire pesce, sì. Quindi, come il pesce di Yonah, quelli non sanno che non c'è dove scappare. O sea, va bene, si vai via, Hashem ti vuole insegnare, Hashem ti insegnerà comunque. Rabbeinu Yerucham dice che bevete il peccato, non era che loro hanno festeggiato, andiamo via della scuola di Hashem. Il problema era la mancanza del dispiacere. Non si sono dispiaciuti. Sì, tu dopo un anno che stai là, sul monte dove hai visto Hashem scendere, prima di andare, non vai dare un piccolo bacio al monte, o prima di andare, dice Hashem, grazie mille qui, io ho goduto un anno, ho visto, ho studiato, grazie, però dobbiamo andare avanti. Dice Rabbeinu Yerusha, non si sono lamentato e non si sono manco festeggiato, però non si sono dispiaciuto del fatto che sono smettere di studiare. Che c'è meglio di studiare tu? Dicono le maestre, anche gli ebrei, anche noi siamo così. Ma se tu sai qual è la differenza tra un tzaddik e un cattivo, vuoi sapere se sei un tzaddik o un cattivo? Vuoi sapere? Molto facile. Vai al tempio. Se tu senti che al tempio stai al prigioni, e aspetti quando la preghiera è terminata, aspetti di andare via, basta, ti è peso. Ma sì, forse non sei un tzaddik, forse sei un cattivo, ma sì. Però quando vieni al tempio, per me ancora 2 ore essere qui, è bello. O quando vai a una lezione, non aspetti che termina la ora. Quanto a che ora termina la lezione? Ai, 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 da, vai, 5 minuti, sì. Se hai questo sentimento, Hasum Shalom, secondo la definizione che le maestre danno, non fai parte del tzaddiki, fai parte di Hasum, di quelli cattivi, mai sia. Invece il tzaddik è felice, vuole ancora, yabu, yabu, sì. Quindi, se vogliamo in sintesi, perché si può parlare ancora tanto di questa parasha parla di quanto il volere porta bene, o anche il volere porta male, perché Aaron vuole bene e porta Hanukkah. Le quattro che sono impuro delle porzioni del mondo vogliono Pesach e pur non hanno Pesach Sheni. Però quelli che sono felici hanno un volere di non studiare, sì? Portano la piaga, portano questo carne che scende in 30 giorni fino a che quelli esplodano del carne. Possiamo vedere che tutta questa parasha ha un filo del volere. E possiamo dire che questo era il festo, per questo questa parasha viene dopo la parasha di Shavuot. Perché Hashem dice che vuoi? Che vuoi? Quando ti, che vuoi? Che vuoi? Vuoi studiare di più? Vuoi avvicinarti di più? Vuoi pregare di più? Vuoi sentire la presenza di Hashem di più? Ma va bene, sei nel cammino giusto. Però vuoi al contrario? Vuoi pregare di meno? Vuoi studiare di meno? Vuoi fare mezz'ora di meno? E questo tzaddikì, in questi due parasho, c'è tanta, 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 tanta di approfondire, anche con Miriam. La vediamo nella fine della parasha, anche con Miriam, che parla su Moshe Rabbeinu, sì? Che lui si è allontanato da sua moglie. Perché parla? Dovete sapere che Miriam è una tzaddikà. Miriam parla perché Miriam è nel cuore è geloso di Mosè, nel senso buono, anche lui vuole essere un grande profeta. E lei vuole capire bene che se per essere un grande profeta anche lei deve allontanare dal suo marito. Forse non posso essere come Mosè fino a che mi allontana del mio marito, come che ha fatto Mosè, forse. E questa parasha si può allungare anche Itro, la storia di Itro. Itro che vuole o non vuole fare parte con il proprio ebraico, viene e va via. Anche questi due profeti che iniziano a profetare. Gli viene Yoshua, dice: no, quelli due dobbiamo uccidere, c'è solo Moshe Rabbeinu. Ognuno ha un volere in questa parasha. Quindi se uno vuole, vi do comfort per questo Shabbat. Cercate le volere, e in ogni storia dove era il volere di ogni persona che ha voluto in questo momento. Usate Hashem, che Hashem ci aiuta a volere solo cosa bene, portare solo cosa bene, portare il Mashiach, così anche noi possiamo mangiare di questo Leviatan. Sarebbe piacevole, no? Shabbat shalom.